Save big money on your next project now at Menards. Update your home with low-maintenance vinyl windows from JELD-WEN. They're durable, energy efficient, and are low maintenance. Menards carries over 100 different size and style options in stock, ready to take home today. Save big on JELD-WEN windows now at Menards. And don't forget to check out our flyer on Menards.com for all the great deals happening now.
Save big money at Menards.
Swimsuit? Check. Sunscreen? Check. Phone charger? Check. Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on, and the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5HourEnergy.com. Expires April 30th. One-time use only. Not valid with other discounts. Remember, visit 5HourEnergy.com and use code 5HETRAVEL to save 20%.
Da qui inizia la manco con. Ok. Il titolare della convention.
Vabbè. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Rivediamoci qua. Ciao, quanto tempo? Un anno presso a poco. Allora, ormai sta diventando fisso perché con questa storia dei film di supereroi ormai ogni anno esplodono i film, le proposte, se ne parla, il fandom litiga, tutti hanno sempre paura. Ogni volta che viene annunciato un film su un nuovo supereroe, c'è il fan che è l'unico integralista, quello che sa tutto, che conosce tutti gli albi, tutte le storie, tutto, che dice ho molta paura perché mi toccheranno il mio grande bel personaggio. Quest'anno il fronte Marvel, anzi, dall'anno scorso cosa è successo? Vediamo, sì, la Marvel ha fatto uscire due film, appunto i due Age of Ultron e Ant-Man, ha mantenuto il suo scheduling di due film all'anno. No, Marvel, allora distinguiamo sempre come puntate precedenti, Marvel Studios, quindi io quando dico Marvel intendo i Marvel Studios, poi Fox, che sono i mutanti, e vabbè, lasciamo quello, di quello parleremo dopo, del Tonfo Fox, e poi appunto c'è il mondo DC, di cui poi disquisirà il nostro Bongatti. Quindi in questo momento ci sono questi due mondi, tutti questi brand, proprietà intellettuali ultra sfruttate. Ormai la Disney si è resa conto, l'altro giorno ero a una presentazione di un videogioco Disney, Disney Infinity è il gioco che viene lanciato con questo slogan: se c'è in Disney, c'è in Disney Infinity. In Italia la fusione
I borg erano meno minacciosi,
esatto.
In effetti
considerate che hanno detto delle cifre, adesso non hanno fatto cifre in euro, quindi io le prenderei con le pinze, però hanno parlato che dal momento della fusione in Italia sono arrivati a essere il secondo mercato per apprezzamento, quindi non per soldi, mi piacciono questi sofismi, e hanno avuto un più 1500% rispetto al 2009. Anche lì la fusione di tre brand avrà provocato un incremento, una somma algebrica, però comunque è vero che sono usciti i film, c'è stato un merchandising enorme, quindi in questo momento Disney ha tutta la Disney Pixar, tutto da Topolino a Buzz Lightyear, in più ci sono gli eroi Marvel, in più c'è Star Wars, cioè, quindi è una roba pazzesca. L'anno scorso, le uscite dell'anno scorso non sono andate malissimo. Il film di Josh Whedon non è stato quel campione di incassi e di critica che le persone si aspettavano dopo Avengers. Vi dico la verità, qualche giorno prima ho incontrato, non solo io, ma una serie di giornalisti in una conferenza, Josh Whedon, e lui già sembrava prefigurare una non completa riuscita del film, dicendo sì, però io non ho potuto fare tutto quello che volevo fare. E soprattutto lamentava di non essere riuscito a integrare il mondo televisivo col mondo cinematografico, perché aveva realizzato Agents of S.H.I.E.L.D. e ha detto: io volevo qualche eroe, volevo qualche incrocio più forte, non mezzo martello di Thor, Lady Sif o quello sfigato di quella sfigata di Mockingbird, che poi comunque si è rivelato un
o
bel
la
personaggio.
Sorella dell'incantatrice, o neanche la sorella, l'incantatrice
o
non
è, appunto. Quello è bello. Cioè, io volevo magari un attimo, magari un così proprio 30, e gli hanno dato Samuel L. Jackson, che si presta perché lui è buono
e vabbè, ma Samuel L. Jackson praticamente sta ovunque.
Esatto, quindi è accaduto questo. Di contro invece c'è stato Ant-Man, che invece ha fatto ridere tutti, a livello di pubblico è andato bene. Non è stato un capolavoro, ma è stato comunque apprezzato. Non ha fatto il botto come Guardiani della Galassia l'anno prima, ma non è neanche andato male. Quindi comunque sono tutti contenti, i soldi li hanno presi, il personaggio funziona, e tant'è che appunto lo vedremo nel film della prossima settimana, che uscirà da 4 maggio, che è Civil War. Il più imminente sì. È poi vabbè Batman. Quest'anno dopo Civil War ci sarà il debutto.
Comunque Capitan America è stato anticipato, eh?
Sì, Capitan America è stato posticipato. All'inizio era 24 aprile, poi è diventato 4 maggio.
E io l'ultima data ho trovato 28 aprile.
Non so, l'ultima volta che ho parlato con Disney era 4 maggio, poi non so, magari
prima o poi Civil War arriva.
Allora, in questo momento vi posso dire che la mia notizia è da fonte ufficio stampa, quindi
abbiamo aggiornato dagli IMDb.
IMDb è manipolato anche da eventuali che so fan.
Comunque
cose del genere.
Ve lo beccherete, non potete scappare.
Tra fine aprile e primi di maggio ci sarà Civil War. Tra l'altro, la cosa di Civil War si collega a una cosa che parlo nel mio panel successivo, quindi non anticipo troppo. E quindi, vabbè, quest'anno abbiamo detto due film. L'anno prossimo comincerà, non usciremo dal cinema praticamente, perché l'anno prossimo sono previsti 3 film Marvel nel 2017, perché come appunto abbiamo detto l'anno scorso è entrato in scena Spider-Man che era di proprietà, i diritti cinematografici erano di proprietà della Sony, che ha rinunciato bellamente a produrre dei film in proprio, perché gli ultimi due non sono andati come si aspettavano, sia di pubblico che di critica. Ora, che dei film che guadagnano 800 milioni di dollari siano considerati un fallimento, ho già detto prima, solamente nelle ottiche di una grossa multinazionale. Però è chiaro che loro si aspettavano forse 1,5 miliardi, quindi è chiaro che le cifre sono grosse, ma quando si parla appunto di Sony dicono ok, l'Uomo Ragno vale di più, ed è vero, l'Uomo Ragno potenzialmente è forse vale di più di tutta la Marvel messa insieme, e chissà che adesso con l'inserimento in Civil War non venga sfruttato il potenziale. Il trailer ha mostrato, l'ultimo trailer, finalmente l'Uomo Ragno in azione. I Russo, proprio in un'intervista che ho visto oggi, intravisto su Forbes, hanno definito la loro versione esteticamente ispirata al lavoro di Steve Ditko, cioè il primo disegnatore di Spider-Man, quindi le aspettative ci sono, anche perché vedremo la famosa mucchiata di supereroi che semenano, perché poi questo è Civil War in soldoni, con tutti i loro riferimenti, con tutta la loro questione politica, però alla fine quello che è il concetto è vedremo finalmente scontrarsi e picchiarsi duro Iron Man e Captain America. Poi, la scheduling, come ho detto, l'abbiamo detto anche negli anni scorsi, la Marvel ha da qui al 2020 un orizzonte che prevederà 3 film e culminerà con Infinity War, debutteranno oltre a Doctor Strange a novembre, poi l'anno successivo, nel 2018, gli Inumani, poi ci saranno ancora il terzo film di Thor, poi appunto gli ultimi film degli Avengers, previsto Ant-Man 2, Ant-Man è quindi andato bene, tanto da avere un seguito.
Il prossimo anno, se non sbaglio, c'è anche i Guardiani della Galassia.
Guardiani della Galassia 2 nel 2017, credo, sì. Nello scheduling. Cosa è accaduto sul fronte Fox? Fronte Fox ha i Mutanti e i Fantastici 4. Aveva Daredevil anni fa. Daredevil è passato a Marvel, che l'ha prodotto in serie TV, che è andata molto bene. Sono andati molto bene sia Daredevil che Jessica Jones. Domani, se il wifi dell'albergo scoppierà, è perché io mi starò guardando tra un panel e l'altro gli episodi di Daredevil.
Abbiamo l'ottavo panel, manco che commenta in diretta, Daredevil.
Perché
Nono Pavel, mena manco che commenta in diretta ad Daredevil.
Quindi è andato molto bene, la Fox ha lanciato, l'anno scorso non ha lanciato film mutanti, quest'anno a febbraio è uscito Deadpool, brutto, sporco e cattivo, meta personaggio che piace tantissimo perché dice un sacco di parolacce, scatologico, fa le scorregge, eccetera, eccetera, è piaciuto molto, ok, io mi sono divertito, però ok, sembra incredibile che il pubblico abbia scoperto le parolacce, visto che Eddie Murphy era esattamente così, non aveva i superpoteri, però alla fine
sembra incredibile che hanno scoperto un personaggio che si accorge della quarta parete, quando nei fumetti ce ne sono a quintali, Ambush Bug, lo stesso Lobo che aveva lo stesso atteggiamento, tra l'altro, se vai al decennio o i due decenni prima trovi personaggi che si comporta esattamente come lui, però Deadpool però va di moda.
Sì, per ora è il meta personaggio di questo decennio. Poi c'è stata She-Hulk, Lobo al fronte di DC. In questo momento buon per Fox che ha imposto per prima il modello. Leggevo un articolo, c'è la paura che adesso improvvisamente arrivino altri film o altri personaggi che facciano la stessa operazione. E, insomma, no, stiamo calmi, vedrete come il discorso di Ant-Man, faranno tutti ridere i prossimi film Marvel. I film Marvel hanno sempre fatto ridere, hanno sempre avuto questo elemento di comicità mista a momenti di grande epica, è la loro cifra stilistica. Un po', infatti c'è la famosa Ottolani, mentre nei film DC fustigazioni in sala mensa. Quindi il tonfo dell'anno scorso è stato The Fantastic Four, la licenza che loro si erano tenuti bella stretta dei Fantastici 4, personaggi di grande potenziale narrativo e commerciale, sabotati letteralmente da Marvel Studios. Nei due anni precedenti il lancio di Fantastic Four hanno chiuso la testata. Li hanno fatti uccidere dal punitore in una scena cameo in cui venivano uccisi i 4 attori. Hanno fatto di tutto per smontare la testata a livello di vendite, a livello di pubblico. Anche la versione Marvel Now era ridicola.
Aspetta, per le convention girava, fra i disegnatori ospite, c'era una circolare interna della Marvel che vietava di disegnare negli sketch che davano agli avventori personaggi presi dal merchandising dei Fantastici 4.
Esatto.
Addirittura i Fantastici 4 sono stati tolti dai gadget della come si chiamava quella serie, da Secret War, la serie originale.
Non solo, tolti dai gadget, non ci sono in Disney Infinity, nonostante siano di proprietà in fondo della Marvel, dati solo in concessione cinematografica. Io l'ultima volta che li ho visti in un videogioco è stato in un Lego Avengers, il primissimo Lego Marvel Super Heroes di 4 anni fa, quindi in una situazione ancora di pre-licenza, di pre-guerra tra Fox, che in questo momento realmente la speranza del Marvel Studios sarebbe stata quella di accaparrarsi tutti i suoi personaggi facendo rinunciare la Fox. Il risultato, devo dire, è che la Fox ha contribuito da sola, perché quello che è uscito l'anno scorso non era un film, era un montaggio di giornalieri. Non si può definire in un altro modo quella roba messa lì per dire ok, intanto abbiamo onorato il contratto, poi speriamo di fare qualcosa di meglio. Imbarazzante un utilizzo di tutti i personaggi, di tutte le situazioni, con delle idee che non emergevano. A me, il mio giudizio personale è che quel film sarebbe stato salvato forse da un buon montaggio, ma non c'è stato, non c'era idea, non c'era volontà. Infatti Josh Trank era molto deluso, ha mandato un tweet proprio il giorno prima dell'uscita. Discorso interno, io mi rendo conto che una major abbandona un film quando per esempio non fanno l'anteprima stampa. Non c'è stata anteprima stampa di The Fantastic Four in Italia, nessuno dei giornalisti italiani l'ha visto in anteprima. Perché? Perché la Fox Italia, come la Fox America, non ci ha creduto. Non così pesante, a un certo punto era molto forte un tipo fino a 6 mesi prima, poi a un certo punto mi è arrivato solo un comunicato un mese prima, esce tra un mese.
Sono passati qualche passaggio televisivo, dei cartelloni e basta.
Se consideriamo l'invasione di spot di Deadpool, tipo 37 spot, cioè, se
vogliamo parlare di qualsiasi cosa riferito a Guerre Stellari degli ultimi mesi, esatto. Parliamone.
Che poi comunque
mancavano gli assorbenti di Guerre Stellari.
Se poi comunque osserviamo che la furbizia
Ecco, appunto.
Se poi osserviamo che la furbizia di chi realizza i trailer è quella di aggiungere mezzo secondo ogni volta, alla fine non è che vediamo chissà quanto del film, tant'è che tante cose di Star Wars, insomma, da quei trailer non si sono proprio capite e non si sarebbero mai capite. Dico, per fortuna, qualche sorpresa Star Wars ce l'ha data, positiva o negativa che sia, poi ognuno avrà le sue opinioni, ma qui parliamo della Marvel. E quindi la situazione è che Fantastic Four è fallito, miseramente ha incassato 53 milioni di dollari a fronte di un budget 85, quindi neanche la mamma di Josh Trank l'ha visto, neanche non so chi, io sono stato andato, me lo sono andato a vedere perché sono un fan, ma è chiaramente il grande pubblico non ha,
il grande, io non ho avuto, non, non ho avuto il coraggio di andarci oggettivamente.
Bisogna saperle certe cose, purtroppo. Quindi il seguito annunciato un mese prima, no, lo faremo sicuramente, faremo una saga, tutto stupendo. Poi, dopo un mese, dopo neanche tre giorni, quattro giorni dall'uscita, hanno annunciato il seguito, per ora è sospeso. Sospeso non significa che è cancellato, perché se dicessero è cancellato, la Marvel arriverebbe a casa loro dicendogli dacci i personaggi. L'opzione scade nel 2022. Fino al 2022, se non annunciano, se non mandano in sala un film o un qualunque cosa che non sia, diciamo, che non sia compiuto, quindi se non mandano in sala un prodotto compiuto, automaticamente i diritti torneranno alla Marvel, che potrebbe ragionevolmente pensare a un orizzonte dal 2020 in poi, visto che Robert Downey Jr. ha più di 50 anni, Chris Evans magari costerà troppo, magari gli altri personaggi costeranno troppo, quindi potrà riesplorare le proprie frontiere con i Fantastic Four, sempre che...
perché hanno mantenuto, a livello fumettistico, hanno mantenuto due personaggi che sono completamente scomparsi.
Sono pronti a
Susan e Reed sono scomparsi, con l'ultimo riavvio della continuity non ci sono, nessuno sa che fine hanno fatto. Altri stanno, la cosa è nei Guardiani della Galassia, la torcia sta fra gli inumani, loro non si sa che fine hanno fatto. Addirittura una delle poche delle serie animate della Marvel, Hulk and the Agent of Smash, è stata chiusa perché faceva riferimento, fra le altre cose, ai Fantastici 4.
Esatto, c'era Reed Richards,
quindi non ci sono, vanno tolti.
Quindi questo, però, sai, nella Marvel funziona in tutto il mondo dei supereroi. Un supereroe non muore finché non si vede il cadavere, e non muore in realtà mai, per cui anche se si vede il cadavere, se serve torna. Quindi magari prima o poi, se servirà per ragioni di opportunismo commerciale, come è giusto in fondo. Adesso non è che io demonizzo il commercio, perché questa è gente che paga gli stipendi, parliamoci chiaro. Alla fine vedremo che cosa accadrà con i Fantastic Four. E quindi il fronte Marvel si muove in questa direzione. Domani Daredevil, le serie Netflix confluiranno in una unica trama chiamata The Defenders, che non sono i difensori come li conosce chi è appassionato di fumetti Marvel dell'epoca, sono una cosa completamente diversa, cioè sono gli eroi urbani difensori del quartiere di Hell's Kitchen, fondamentalmente, che si uniranno insieme per menare Kingpin, proprio nella mia idea. Poi magari chissà come sarà.
Anche perché
Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist e Luke Cage, Power Man, che si ricorda negli anni 70.
Quelli che nelle testate erano i Marvel Knight,
esatto,
di qualche anno fa.
Luke Cage è apparso in Jessica Jones, appunto, è quel personaggio apparso in Jessica Jones, la cui serie è ormai ultimata e verrà lanciata, credo, entro l'estate. Non è stata è in lavorazione Iron Fist. Quindi tutte queste serie confluiranno. Già di Jessica Jones è stata annunciata anche la seconda stagione. Considerate che la seconda stagione di Daredevil doveva uscire, cioè non si sapeva, è stata anticipata perché il successo è stato così alto che hanno subito prodotto una seconda stagione di Daredevil. Quindi il mondo Netflix ha dato molte soddisfazioni alla Marvel e a Netflix stessa, e quindi quel mondo in questo momento è lanciato verso... Il mondo Agent of S.H.I.E.L.D. vive, va avanti, è una serie che uno dice, vabbè, ok, è carina.
Lì.
Vediamo, mi diverto, ogni tanto qualche episodio mi fa dire bello, carino, qualche episodio mi fa dire no, perché uscirà uno spin-off con la spia inglese e Mockingbird, che sono due personaggi in questo momento secondo me più interessanti della serie principale, e che giustamente all'ABC hanno pensato facciamo uno spin-off, quindi togliamo magari l'elemento più interessante. In realtà lì ci sono molti elementi supereroistici, gli inumani, molto complesso l'affresco che vogliono creare, però lì staremo a vedere. La serie va e non credo che ci siano problemi, non ci saranno cancellazioni almeno per qualche anno, probabilmente. Teoricamente sì, teoricamente l'hanno già fatto per esempio con Agents of S.H.I.E.L.D., gli eventi di Sokovia, riferimenti. Il problema è che i riferimenti sono abbastanza labili. Un titolo di giornale, ah, è successo questo a Sokovia, e ne parla in un esempio di Agents of S.H.I.E.L.D. In Ant-Man, Ant-Man attacca la base degli Avengers, non so se è uno spoiler ma lo dico, e in un episodio di Agents of S.H.I.E.L.D. c'è uno che dice: chiamiamo gli Avengers, no, hanno un problema di infestazione di formiche. Non li possono nominare alcuni personaggi perché ci sono degli executive cinematografici che vanno dagli executive televisivi e dicono: non potete farlo, dovete accennare, perché così siamo mondi separati. Per esempio Coulson non può tornare al cinema, è morto per il cinema, ci sono ragioni che non si capisce perché. Captain America, tutti gli altri Avenger non possono sapere che Coulson è vivo. Questioni che appunto Whedon era abbastanza demoralizzato, tant'è che Whedon in pratica ha abbandonato il mondo Marvel, è un executive producer di Agent of S.H.I.E.L.D. giusto per figura, ecco.
Sì. Oddio, non è che dall'altra parte della barricata stanno messi meglio, anzi.
Ecco, vediamo cosa...
La tradizione dal punto di vista della Warner è sempre stato: voi dovete fare le cose a scatola chiusa, non dovete neanche sapere cosa sta facendo il cinema rispetto alla televisione, anzi se nominate quel personaggio finite in galera, perché no. se vi ricordate Smallville era nata così. Smallville era fondamentalmente: che personaggio c'è rimasto svincolato? Superman. Ok, facciamo, come facciamo a scrivere qualcosa di serio su Superman? Buttamola alla commedia per teenager, che forse ci salviamo. Il problema è che l'atteggiamento in casa Warner è rimasto quello. Mentre la DC si è creata una divisione per l'intrattenimento nella costa pacifica, anzi hanno proprio spostato tutta la produzione, anche della sede storica al Flatiron Building, c'erano anche loro, sia Marvel che DC stavano uno vicino all'altro, hanno spostato tutto quanto in 2 mesi, creando un crossover apposito di fill-in per poter mandare in stampa roba da non dover produrre subito sul momento, e quindi hanno spostato tutto sulla costa pacifica. Il problema è che in ambito Warner si è deciso che la produzione cinematografica sia una cosa, la produzione televisiva, che sta tutta in mano fondamentalmente ai produttori di Arrow, The Flash, Legend of Tomorrow, che sta facendo un buon lavoro perché incassa, infatti loro hanno molta più libertà. C'è sempre il vincolo che non si può usare Batman, malgrado Arrow sia scritto fondamentalmente come Batman, perché quello è. Addirittura arrivano al punto di nominare Bloodhaven, che è una delle città poco fuori Gotham City, città che se fa sembrare Gotham paradiso, ok, scusate, ho poche ore di sonno, paradiso tropicale. Quindi abbiamo questo grosso tentativo, adesso prossima settimana finalmente uscirà Batman contro Superman, che ha fatto fondamentalmente salivare tipo Pavlov i fan quando gli hanno fatto vedere semplicemente il logo. Poi hanno montato qualcosa, preso un po' da Il ritorno del Cavaliere Oscuro, un po' da altre cose, e poi hanno messo non so se avete visto l'ultimo trailer, hanno messo fondamentalmente riferimenti a Darkseid, sì, ci sono i parademoni, a un certo punto si vedono sullo sfondo, quindi il fan, sì, tanto quello lo vedrai di sfuggita e forse fra 2 film, perché lo vedrai in Justice League, quindi mettiti l'anima in pace. In cosa vedremo in questo film? Fondamentalmente la preparazione a tutto quello che vedremo nei 3 anni successivi. Perché? L'idea loro è: presentiamo questi personaggi, presentiamo tutta l'ambientazione in una botta sola, facciamogli vedere che è un universo coeso all'ennesima potenza. Traduzione: hai pagato l'ira di Dio
tanti attori per fare un ruolo di cameo, hai pagato fondamentalmente Gal Gadot per fare 5 minuti di, scusate il termine, topa su schermo, perché quello fa, e speriamo di utilizzare i nostri personaggi per rifarci un po' della concorrenza, che finora dal punto di vista cinematografico ci ha fatto a pezzi. In ambito televisivo la DC comunque, avendo una struttura meno vincolata, ha funzionato meglio.
D'accordo. Non è che li ha fatti a pezzi.
La prima stagione di Agent of Shield è una cura per l'insonnia. Dai.
Ah, no, mo parlavo, scusa, ho capito male, fronte cinematografico, nel senso, non è che la DC ha perso molto, non ha proprio prodotto, dopo Superman Returns ha fatto solo Man of Steel e la trilogia di Nolan, che comunque è stata apprezzata nel suo complesso.
I due film di Nolan più il terzo.
La roba così, insomma.
Perché la trama il terzo non ce l'ha.
Dico,
anche
comunque
volendo.
È proprio che la Marvel si è mossa in anticipo creando l'universo cinematografico prima che la DC dicessero oi, cioè prima che ci pensassero.
La Marvel ha una struttura più agile nel muoversi, o meglio, ha iniziato come struttura più agile, poi ha avuto il grande topo alle spalle che ha detto ok, finché mi producete quattrini, fate tutto quello che volete.
Sì, è chiaro, guarda, Kevin Feige ha carta bianca. Sì. Kevin Feige è l'uomo che ha portato Marvel Studios dentro Disney con un'autonomia creativa totale.
Ma adesso infatti
lui risponde solamente a Bob Iger, il presidente della Disney.
Ma infatti come struttura, ogni grosso brand, la Disney lo tratta, ok, tu sei il mio responsabile, tutto fa capo a te. Questo è successo per Star Wars, questo è successo per Marvel e per qualsiasi altro grosso brand a cui fanno riferimento. In casa Warner è un po' diverso, perché innanzitutto la DC non è un acquisto recente, sono 25 anni che è una proprietà della Warner. La DC Comics è fondamentalmente è stata un pezzo della Viacom, un pezzo della Warner, è sempre stato lì fondamentalmente. Tra l'altro i crossover con i personaggi dei Looney Tunes l'hanno fatto, non è che adesso stanno pubblicizzando questa innovazione. Sono 15 anni che ci sono i crossover con questi personaggi e con Scooby-Doo, lasciamo perdere i commenti.
La Marvel ha la precisa direttiva di non fare crossover con Topolino e i personaggi Disney.
Eppure l'ha fatti.
No, ma quello attualmente non...
L'unico crossover... Adesso mi sento. L'unico crossover di recente è quello che hanno fatto con Phineas e Ferb. Ma perché c'era... Avevi una serie che tirava bene, non era vincolata... dalla struttura della Disney classica, infatti va su Disney XD, e quindi hanno fatto questo speciale in cui si sono fondamentalmente divertiti.
E neanche con Star Wars, non vedremo Spider-Man contro Darth Vader o Spider-Man contro Han Solo.
Su quello non ci metterei la mano sul fuoco, sinceramente.
Almeno per ora. Poi.
In Disney Infinity lo puoi fare.
Sì, Infinity sì. Infatti la cosa bella di quel gioco è proprio questa, a dire la verità.
E le statuette, le sono carine.
Sì.
Non lo comprerò mai, ma sono carine. Praticamente, per tornare a noi, adesso il nuovo con Batman contro Superman si giocano il tutto per tutto. Hanno dato uno schedule di quelli che saranno i prossimi film, però ancora non si sa nulla su quella che dovrebbe essere la struttura, su come stanno girando giusto Wonder Woman, perché fondamentalmente può funzionare.
Ma questo è anche The Flash o no?
The Flash si sa chi è l'attore che dovrebbe fare un cameo. Perché senza è inutile gridare lo spoiler, si sa fondamentalmente che comparirà buona parte della Justice League futura in questo film. Faranno anche un ruolo, dovrebbe comparire Aquaman in 5 secondi, Wonder Woman si sa perché sta nei trailer. Dovrebbe comparire il futuro Cyborg, Victor Stone, che comunque è un ragazzino. Gira voce che dovrebbe comparire un tizio che fa dei cognome al Jordan, però vista quello che è successo
lì c'è un attore designato, mi pare. Sì, ho letto proprio.
È indicato come il pilota del drone.
Esatto. Cioè.
Se voi prendete l'elenco da IMDb dei personaggi, ci sono tutti i nomi con gli pseudonimi e tutto quanto, tranne questo tizio che è il pilota del drone. Infatti, fra i film che hanno annunciato, non ci sarà Green Lantern, ci sarà Green Lantern Corps, che è fondamentalmente un film dedicato proprio al corpo, non al personaggio, perché ancora non sono sicuri, sono rimasti scottati da Green Lantern, che certo se lo scrivevano magari sarebbe stato meglio, senso, Geoff gli hanno dato il ruolo di supervisore, ma alla fine è venuta fuori una porcata immane, mentre la serie di Green Lantern, soprattutto l'ultima gestione, ha delle potenzialità enormi come film di fantascienza, neanche di supereroi, di fantascienza. Peccato che poi ci metti Ryan Reynolds, ma vabbè.
Forse solo quello il problema.
Per tacere del resto, fondamentalmente. Per carità, le uniformi erano carine, però bella copertina, ma la ciccia dentro il libro deve averla. Dica.
Eh sì.
Cosa non dice in Deadpool, me lo dico io.
Sì. Su tutto, su tutto.
Il costume non
esigirà. Sì, cioè.
Vabbè, ma lì se ne approfitta essendo uno dei produttori esecutivi, sai.
Vabbè, si spotte pure, dice, ma come ha fatto Ryan Reynolds a fare carriera, cose così, vabbè, è il gioco.
Beh, quello è normale, è il personaggio te lo consente. Esatto. Mentre purtroppo c'è quest'idea che i personaggi della DC debbono essere seri. Ora, va bene Nolan, che infatti al terzo film ha sbaccato, però il fatto che debbono essere seri, oppure fare la battutina fuori contesto, sono personaggi con 75 anni editoriali alle spalle. Ce l'hai il materiale dove andare a pescare, ce l'hai un po' d'autori che ti possono dire come si comportano. Hai tutta una produzione animata sotto Poldini che vende da morire, funziona benissimo. Chiedere a loro? No, devi fare la fine della recensione di Ortolani, son peccatori.
Ma Suicide Squad invece?
Suicide Squad è quello, credo, molti l'hanno definita la risposta a Guardiani della Galassia.
Infatti.
Perché Suicide Squad è una testata che esiste dagli anni 60. Era un'idea di radunare i peggiori tagliagole, dargli la possibilità di redimersi o perlomeno di scontare un po' d'anni di pena e mandarli a fare il lavoro sporco. La formazione non conta perché negli anni c'è stato chiunque là dentro, c'è stato addirittura il Pinguino, quindi... che poi mi devi spiegare in un gruppo come il Suicide Squad il Pinguino cosa può fare, però vabbè. È un tentativo soprattutto di cavalcare un personaggio molto, molto famoso in DC, Harlequin, che a livello di vendite se la batte con Deadpool, è l'equivalente fondamentalmente. Mm-hmm. Che Harlequin, piccola nota, era nata come il braccio destro del Joker.
Ma nella serie animata mi pare nasce, no?
Sì, nasce nella serie animata come era la spiegazione del perché il Joker riesce sempre a scappare dall'Arkham Asylum.
Sì, la psicologa.
Perché c'è questa psicologa che è innamorata di lui e gli apre i cancelli. Negli anni è stata modificata in vario modo tramite Poison Ivy, che è una sua amica molto stretta, amico, che l'ha fondamentalmente manipolata a livello genetico, quindi adesso ha capacità rigenerative, è molto più forte, agile di una persona normale, è pazza come un cavallo, e questo funziona benissimo. E infatti, fondamentalmente, Suicide Squad serve a lanciare il personaggio, perché il resto hanno messo in mezzo personaggi relativamente sconosciuti a chi non è un fan di DC. Killer Croc, l'incantatrice, l'altra incantatrice che è la versione triste ovviamente, è un personaggio nato sulle pagine Vertigo, quindi immagina un trituramento di... abbiamo
Deathstroke, no?
Sì, è Deadshot quello.
Ah, Deadshot.
Che è un personaggio che era nato inizialmente contro Green Arrow, contro Batman, era il classico killer a pagamento, che era, tra l'altro era già comparso pure in Arrow sotto un'altra versione. Poi che altro c'è? Vabbè, Diablo, sono personaggi minori che uno riconosce giusto se ha sfogliato qualche VSU degli anni 80 della DC.
Beh, come quelli di Legends of Tomorrow a questo punto, anche lì.
Sì, vabbè, lì hanno messo i campioni del personaggio ignorato, Hawkman e Hawkgirl, i poveracci che fondamentalmente gli hanno chiuso più testate che gli impiegati della DC. Era il classico personaggio che ormai non gli danno neanche più la testata, perché sanno che dura 9 numeri e non vai oltre. Perché oggettivamente Hawkman non si può, non si regge. Dica.
In casa
di sì, beh, lì è dura. Lì è dura. Lì purtroppo purtroppo tutti fanno riferimento alla gestione del personaggio di Neil Gaiman, che è particolare. Il problema è che renderlo su un film di 2-3 ore non ce la fai. non ce la fai. O devi prendere un singolo arco del personaggio, però poi, ok, questo personaggio per il grande pubblico lo devi introdurre. Introdurlo è un dramma, perché la storia introduttiva nella run di Gaiman sono qualcosa come 10 numeri. Oltretutto di un personaggio che hanno ripreso come riferimento di... È un personaggio che era nato nella Golden Age, la sua scrittura originale, quindi diventa problematica. O decidi, ok, prendo una storia e cerco di metterlo come origine. Il problema è che purtroppo non puoi venderlo come un supereroe, perché non lo è. È la classica entità sovrannaturale di cui la DC è piena, dove ti giri ogni tanto trovi questi individui potentissimi che restano sullo sfondo. È come se dovessi fare il film sullo straniero fantasma. Come lo introduci lo straniero fantasma? Purtroppo Sandman ha questo problema. O lo introduci sullo sfondo di qualche altro film e poi lanci il film in cui il pubblico sa già chi diavolo è quel tizio, perlomeno ne ha una vaga idea. Allora... Ok, ma il Lucifer è un nome che già puoi venderti più facilmente.
Ma mi pare c'era quell'attore che lavora con Nolan che ha di recente annunciato che non farà più parte del progetto. Adesso,
sì, ma...
per esempio. Esatto, Levitt.
Sandman ha una porta scorrevole, il set, virgolette. La gente entra, esce, non...
Il problema è proprio il viaggio eroico. Il problema è come Hollywood struttura le sceneggiature. A Hollywood qualunque cosa, anche la storia d'amore, è scritta calcando pedissequamente il Campbell e il Fogler. Quindi se non c'è il viaggio dell'eroe, se non c'è la chiamata, se non c'è il passaggio, se non c'è il mentore, se non c'è la grande prova 1, poi la grande prova 2, il momento di dubbio e il momento finale, la grande apoteosi, a Hollywood non si fanno film, ma non si fanno neanche voglio dire, se esaminate con questa struttura scoprirete che cose come il lato positivo sono scritte così. Cioè il film hollywoodiano ha uno standard che funziona anche così. Siccome qua non stiamo parlando di personaggi che sono acquistabili da una produzione indipendente che può fare quello che cavolo vuole, perché appunto una persona che mette i capitali, si compra il personaggio e fa un film... dire, non è che si fanno solo film con questo schema, ma non sono produzioni che sono tipicamente nello schema degli studios. Ecco, finché la proprietà di Sandman sarà di uno studios, ovviamente, e dovrà essere gestita venendo a patti con executive di studios, sarà difficile. Perché...
Soprattutto considera il vero problema è che questo è un problema che, per esempio, la Marvel sta affrontando solo adesso. La DC ha sempre avuto il problema di essere contemporaneamente, come corporazione, anche una produttrice di film. Quindi devi sottostare a un meccanismo di approvazione letale sotto certi aspetti. Mentre la Marvel prima diceva, ok, io mi vendo oppure propongo a questa o a quella casa di produzione di fare i film dei miei personaggi, quindi a quel punto io ho un rapporto cliente-committente. Il problema... è che ti scontri poi con la burocrazia interna dello studios, che dice, ok, io ho i miei registi, io faccio le produzioni in un certo modo. Mentre, per esempio, in casa DC le produzioni animate funzionano più velocemente, le produzioni televisive funzionano più velocemente, adesso quelle televisive, perché hanno comunque una linea di produzione che è secondaria rispetto al molosso, quando devi andare a fare un live, innanzitutto, i produttori ti dicono, bene, abbiamo un nome che funziona, che posso vendere facilmente? Nel dubbio, in DC dicono, ok, Batman contro i puffi, va benissimo, si va in produzione. Dici, Sandman, non lo so, ma hanno altri personaggi, tipo Buster Gold, che è un personaggio, per chi lo conosce, è bellissimo, però ma Buster Gold, non lo so, ma se faccio i pupazzetti, li vendo? No, e allora non si va in produzione.
Quindi, nella tradizione popolare statunitense, Sandman è il tizio con la polverina, è come l'uomo nero, è come il topolino dei denti, cioè, anzi hanno fatto pure il film sulla fatina dei denti con Chris Rock. Lasciamo perdere.
Sì.
Voglio dire,
Tra l'altro Sandman compare nelle Cinque Leggende.
Esatto.
Con un aspetto Sandman, completamente diverso.
Ma lì hanno trasformato in una specie di Justice League i personaggi della
tradizione
popolare.
Una lega degli straordinari esseri.
Un film che tra l'altro non ha fatto un euro, nonostante secondo me sia una delle produzioni di DreamWorks più interessanti di questi anni.
Che
però,
oltretutto ha un ritorno come fandom solamente di fanfiction e di fan art. Quel però, film è...
Però è stato così, cioè non sono previsti seguiti, mentre Kung Fu Panda 3 probabilmente ci ammorberà fino al 2037.
Kung Fu Panda 33,
fondamentalmente, sì, sa poco, appunto. Non si parla di Cinque Leggende. Cinque Leggende è un marchio morto e non è andata come
ci hanno provato.
Esatto.
Ma hanno fatto pochi gadget. La risposta classica in questi casi: ma si vendono i gadget?
Sì, ma è quello.
Ci sono serie che sono morte perché non si vendevano i gadget di un personaggio simile, tra l'altro.
I pinguini mafiosi di Madagascar sono l'unico motivo per cui vedere quei tre film, probabilmente hanno avuto un botto di film in solitario.
Nel film in solitario prende in giro e si discosta chiaramente all'inizio del film, che non sopportano più la produzione originale.
Quindi, però dico, vabbè, poi una particolare avversione verso il modello DreamWorks che non mi piace, contrapposto al modello Pixar. Poi questi sono.
Tra l'altro, in casa DC c'è un altro film che è attesissimo, di cui non si sa assolutamente nulla se non l'annuncio: Lego Batman.
Lego Batman lì il
e
film,
si devono sbrigare. Tra
Lego
l'altro.
The Movie ha fatto un successo strepitoso, è previsto un seguito e Lego Batman è nello scheduling perché vogliono trasporre, cioè, anche lì è possibile con i Lego utilizzare diverse licenze di diversi mondi narrativi, perché la Lego li ha appunto acquisite in sé, sia per prodotti narrativi che per scatole di gioco che per videogame. Quindi comunque li vedremo nei film, nelle produzioni Lego vedremo cose, fusioni di personaggi e di universi narrativi che non potremo vedere in
sì, tra l'altro, in situazioni. L'unica cosa annunciata di Lego Batman è che ci saranno tutti i Batman. Infatti si devono sbrigare perché vogliono avere Adam West, vogliono avere Michael Keaton.
Nel Lego Batman l'ho giocata al mood Adam West, è carinissimo.
Hanno annunciato che vogliono avere tutti i personaggi di tutte le versioni a costo di crearli appositamente. Aspettatevi lo scatolone con solo Batman fondamentalmente che uscirà.
Ok, dicono che questa parte è finita, però...
Io vedo ancora 30 secondi.
Ah ok, quella là è... Siamo oltre 34.
Chi c'è dopo?
Ci sarebbe una persona che parla di teoria dei, una cosa difficilissima, teoria dei giochi e uscite cinematografiche.
Fuggite, sciocchi!
Che si unisce in realtà anche a questo discorso, e vedremo come, anche a quello che parliamo dei supereroi. Però per quello è necessario il mio portatile con la presentazione, quindi un attimo di pazienza.
Ed ora i tempi tecnici.
Allora... Adesso continuo a un argomento che si collega in realtà, almeno poi in uno dei casi che illustrerò, proprio anche alle guerre di Major sui supereroi. In questo caso però evocherò un caso di studio che si è compiuto, nel senso che sono stati annunciati i film, sono usciti, si sono confrontati sul mercato e c'è stato quindi un vincitore e un vinto, mentre ancora nell'ultimo caso non c'è stato. E quindi sarà interessante vedere come le major operano a livello strategico per decidere le loro uscite. Ragioniamo su un fatto. Quindi, teoria dei giochi, niente di astruso, non ci saranno formule matematiche, non ci sarà niente di complicato, perché il formalismo matematico lo lascio a chi vuole studiarlo. La guerra delle Biancaneve. Sì, l'equilibrio di Nash lo mostrerò, però senza fare dimostrazioni. In un articolo, quindi, la fonte è questa... anni fa, nel 2011, leggo questo articolo in cui si parlava, quindi come pregresso, della guerra delle Biancaneve, cioè come cosa era accaduto nello scontro tra due major, che erano la Relativity Media e l'Universal Pictures, che nel 2010 annunciano entrambe di avere in produzione un film basato sul personaggio di Biancaneve. Biancaneve è un personaggio fuori diritti, quindi chiunque può fare un film, fare un progetto, un fumetto, una storia, è utilizzabile da chiunque, non c'è una proprietà sul nome Biancaneve. Poi se io voglio usare quella Disney, devo pagare la Disney per l'immagine e tutto, però il nome in sé è un fuori diritti. Quindi all'inizio Relativity realizzò questo progetto, cioè lanciò questo progetto chiamato Brothers Grimm Snow White, che poi divenne Mirror Mirror, e la Universal annunciò l'uscita di Snow White e The Huntsman, Biancaneve e il Cacciatore, che doveva uscire nel dicembre del 2012. Cosa è successo? Nel giugno la Relativity aveva annunciato nel 29 giugno 2012. Quindi si è verificata, non dico una completa sovrapposizione, ma un momento in cui i film potevano essere in sala affiancati. Ora, cosa c'è da ragionare su che cos'è l'anno per le major cinematografiche? L'anno essenzialmente, come per tutti noi, 52 fine settimana. Sono pochini, sono da piazzare in 52 fine settimana tutti i film di una produzione, specialmente i film più importanti. Non tutti sono sfruttabili. Se diciamo che ci sono fine settimana che sono mortali, immaginiamo in Italia far lanciare un film nella settimana del Sanremo, o negli Stati Uniti lanciarli durante il Super Bowl o le World Series. Non solo, ci sono invece dei weekend lunghi molto importanti. Negli Stati Uniti c'è il ringraziamento, oppure il 4 luglio, in Italia c'è Natale oppure Pasqua. Quindi è fondamentale accaparrarsi quello spazio. Non solo, è fondamentale non avere possibili concorrenti, perché qual è il problema ormai con i moderni multisala? Io ho una scelta: se ho due film che sono relativamente simili tra loro, comunque mi dividerò il mercato, comunque c'è il rischio. E questa è una situazione che ricorda molto un aspetto della teoria dei giochi che vi chiamate il gioco del pollo, ossia il Chicken's Run. Avete visto, se vi ricordate, i film degli anni 50 in cui c'erano queste prove tra ragazzi a chi accelerava più forte in una strada che magari aveva una curva, un burrone alla fine. Il più bravo, il vincitore di una sfida del genere, era quello che sollevava l'acceleratore per ultimo. Il primo che solleva l'acceleratore e rinuncia, che fa la figura del pollo, è il perdente. Questo è un gioco che è stato teorizzato come un gioco appunto che ha la stessa caratteristica, analoghe a quello che fanno le major quando decidono di fissare una data e magari un'altra major decide di fissare la stessa data. A quel punto c'è una gara di resistenza psicologica, potrei dire, tra le due major a chi molerà per primo, perché ragioniamo su che cosa, questa parte di teoria poi magari la riprendo dopo. Come ho detto, ci sono questi possibili comportamenti: un giocatore può sterzare, l'altro può sterzare, oppure possono sterzare entrambi, oppure possono continuare dritto entrambi. La strategia di continuare dritto è perdente sia nelle macchine, ma è perdente anche al cinema. Io dovevo impostarlo diversamente, mi è venuto così. Ecco, appunto, gli studi possono sterzare o non sterzare. In questo caso abbiamo detto i Biancaneve sono per il pubblico intercambiabili. Il pubblico, ok, non sono così fidelizzato a Biancaneve, non è Batman contro Spider-Man, ma anche lì, comunque stiamo parlando di supereroi, quindi anche lì poi vedremo che c'è stato un esempio di guerra. Quindi è necessario che film raccolga più pubblico possibile. Se escono il 29 giugno entrambi, il potenziale mercato, mettiamo che si possano dividere una torta di 100 milioni di dollari, così, una cifra X, e chiaramente sarà, nel caso migliore, divisa in due. Nel caso pessimo, uno dei due uscirà con le ossa rotte. Quindi, come il pregresso era che c'era proprio questa guerra tra Relativity e Universal al fine di farsi concorrenza commerciale. Da un lato c'era un accordo di partnership, ma dall'altro c'era una strategia contraria sul campo delle produzioni. Quindi, ecco, cosa è accaduto? Dopo, nel momento in cui l'annuncio, la Relativity ha annunciato il film, la Universal ha tirato dritto. L'Universal ha detto: non ci interessa, anticipiamo l'uscita da dicembre a giugno, quindi ha posizionato sullo stesso slot e ha detto: noi andiamo avanti, noi in questo momento vogliamo arrivare alla fine. Tornando indietro appunto al ragionamento, che cos'è l'equilibrio di Nash? L'equilibrio di Nash in realtà è quello per cui ci sono dei comportamenti da parte dei giocatori che consentono di raggiungere comunque un massimo guadagno, detto in soldoni, che sono indipendenti l'uno dall'altro. Cioè, comunque una situazione di equilibrio esisterà, una situazione nella quale sarà possibile per entrambe guadagnare. La situazione per la quale per entrambe guadagnare è alla fine che almeno una rinunci, che o una o addirittura entrambe rinuncino, perché se rinunciano entrambe, ecco, se rinunciano entrambe nel primo caso perdono entrambi, che so, quei 10 milioni di dollari di spese di preproduzione. Ok, abbiamo capito che per il 29 giugno non ce la facciamo entrambi, rinunciamo, non ce la faremo. Oppure una delle due rinuncia, a quel punto una guadagna, l'altra perde. Oppure possono andare avanti entrambe, appunto, sia appunto in un caso, e in quel caso quando metto meno 50 significa che perdono. Quello che è accaduto è che dopo l'anticipo a giugno, Relativity ha addirittura anticipato a marzo, quindi ha addirittura sterzato ancora prima, ha detto: ok, io il film dovevo uscire nel mese di giugno, Universal non vuole mollare dalla sua iniziativa e quindi ok, rinuncio io. Quindi il gioco del pollo è stato questo: si è raggiunto quell'equilibrio anticipando invece che rinunciando completamente. E questo equilibrio a cosa ha portato? L'equilibrio ha portato da un lato che il film dell'Universal uscito appunto a giugno ha incassato quasi 400 milioni di dollari, di cui, dato importante, 155 negli Stati Uniti. Il film della Relativity anticipato da giugno a marzo ha incassato 183 milioni di dollari, di cui solo 65 negli Stati Uniti, e solo nel senso, non solo in senso accrescitivo, dico solo come risultato deludente, perché incassare in patria molto meno del budget produttivo è una perdita grossa, anche se la cifra di 183 milioni di dollari potrebbe essere una cifra interessante. In realtà quello che è accaduto è che, anticipando la produzione di un film che avrebbe dovuto avere almeno un paio d'anni di gestazione, quindi in pratica tra annunciandolo a metà 2010 un film, uscire ai primi del 2012 significa avere poco più di un anno. Quindi sono usciti con un prodotto che non è stato realizzato secondo le aspettative, mentre la Universal, che ha deciso di tirare dritto, non ha mollato l'acceleratore e ha proseguito la sua strada, ha incassato esattamente il doppio. Quindi c'è un equilibrio, tutte e due hanno ottenuto un risultato. Questa guerra, doveva farlo uscire a dicembre, lo anticipa a giugno, stessa data di Relativity. A questo punto Relativity, di fronte alla possibilità di rimanere a giugno, quindi su quella macchina in corsa, decide: ok, rinuncio, oppure che faccio addirittura? Ok, prendo questa strada, ma la prendo prima, quindi anticipa ancora, quindi fa gli sforzi produttivi per realizzare il film in meno tempo di quanto era previsto. Se d'altra parte Universal è riuscita a realizzare il suo film con un buon risultato, anticipando da dicembre a giugno di 6 mesi, la Relativity praticamente ha anticipato di quei 3 mesi, ma in meno tempo del previsto. Almeno questi sono i risultati che posso dire, analizzando la cosa non tanto dal punto di vista matematico, ma anche dal punto di vista poi in confronto con le cose artistiche. Perché queste considerazioni che questo matematico fa sulle assunzioni su questi due film, in parte sono un modello astratto, cioè ok, io posso discutere di teoria dei giochi e dire sono una major che decide di tenere questo comportamento, decide di fare il gioco del pollo con un'altra major e a quel punto, però in realtà i film hanno altre carte, non sono due macchine uguali. Per esempio il film Relativity aveva Kristen Stewart, anzi aveva, era diretto da Tarzan Singh e aveva Julia Roberts come strega cattiva, mentre l'altro film aveva Charlize Theron e Kristen Stewart come Biancaneve. Mi pare che si chiamasse Lily Tomlin, quella di Mirror Mirror. Quindi comunque anche lì è possibile dividere il pubblico in maniera matematica? No, perché le attrici possono avere un pubblico, un fandom, possono avere, diciamo, dei seguiti che non sono quelli del banale pubblico che va in sala e decide ok, vedo un film come un altro. Quindi se il modello astratto mi dice ok, questo è un gioco, questo è un modello applicabile alla teoria dei giochi, questo è un tipico gioco a somma zero perché appunto entrambi in qualche modo possono vincere o perdere, è un gioco che presuppone una cooperazione tra i due affinché si possa guadagnare, perché la cooperazione è nel senso non tanto di collaborazione fattiva, ma di comportamenti indipendenti che in qualche modo portino comunque a un risultato. Quindi se questo è un modello matematico, è vero che stiamo parlando comunque di progetti che hanno un seguito presso un pubblico, quindi non è esattamente la stessa cosa. Però comunque è questo il modello di studio che porta gli analisti delle major a programmare le uscite cinematografiche, cioè ragionare su le date obiettivo, ragionare su quei momenti in cui voglio che il mio film esca e vedere se ho più forza dell'altro. I casi più recenti sono quelli della Marvel che abbiamo visto prima. La Marvel ha programmato tutti i suoi film fino al 2020. Se li ha cancellati non è stato per ragioni, o li ha cancellati, li ha spostati, anticipati o ritardati, non è stato perché un concorrente si è proposto nella gara e ha detto ok, adesso io corro insieme a te. No, è stato perché aveva sue ragioni. Per esempio l'introduzione di Spider-Man ha portato a un terzo film a slittare altri film, ma non si è posta né questo problema con Star Wars. Star Wars è stato annunciato per fine di dicembre negli Stati Uniti. Quel 18 dicembre, in quel momento, è morto. Warcraft, che doveva uscire quello stesso mese, è stato rinviato al 2016 perché si sono resi conto che non potevano affrontare il colosso Star Wars. Qualunque, in questo momento, Disney è la macchina vincente che decide dove direzionarsi e gli altri o collaborano spostandosi o perdono, o rischiano di perdere, perché poi non si può sapere, però sapete, Star Wars penso che chiunque... di contro, un esempio interessante è che la Disney ha fatto questo gioco del pollo con il mercato italiano. Ecco perché dico che non sempre tutto è esaminabile solo con un modello matematico. Perché? Perché la Disney in un primo momento aveva rinunciato in Italia al 18 dicembre, che poi è diventato il 16. Perché? Perché doveva uscire un film di Checco Zalone, che sul nostro mercato è la macchina vincente, è l'acchiappatutto, è il film che avrebbe raccolto il maggior numero di sale. Quando Checco Zalone è stato spostato a gennaio per ragioni indipendenti, ecco quindi che si è attuato il modello di Nash, una cooperazione. In qualche modo il comportamento indipendente della produzione italiana ha fatto sì che la Disney potesse anticipare anche sul mercato italiano l'uscita addirittura due giorni prima che negli Stati Uniti. Questo modello cooperativo ha fatto sì che tutte e due le major guadagnassero, che guadagnasse sia la Disney, sia la Disney Lucas, che la produzione italiana, che non è stata costretta a scontrarsi con un colosso. Probabilmente non dico che avrebbero monopolizzato, e la mia opinione è che questi due film insieme avrebbero monopolizzato a danno di altri, non tanto di se stessi, però in termini di pubblico potenziale c'è anche da dire che qualcuno che dice ok, c'è sto Star Wars, che è una roba che mi ricordo quando ero bambino, non parlo dei fan, parlo del pubblico, grande pubblico, di fronte a se ride con che cozzalore, magari dice ok, preferisco ridere, non lo so. È chiaro che hanno ragionato in questi termini, perdere anche un solo spettatore che comunque a Natale sarebbe venuto, ma trovandosi il concorrente non ci va, è preferibile appunto evitare, preferibile non sovrapporsi. E un caso simile è avvenuto anche, per esempio, con Civil War e Batman v Superman. Appunto, ho parlato di Star Wars Episodio 7. Civil War nel 2013 è stato fissato al 4 maggio 2016. Come dicevo, la Disney ha detto le produzioni Marvel avranno questo calendario, appunto, adeguatevi voi del settore. Batman v Superman in origine era a luglio 2015, poi per ragioni di scheduling commerciale la DC ha tentato il gioco del pollo mettendola il 6 maggio. Ha tentato il gioco del pollo perché in realtà la Disney ha continuato, si è strafregata, finché poi è stato anticipato al 25 marzo negli Stati Uniti, 23 in Italia, perché non ci provano, ok? Hanno voluto vedere se la concorrente forte si spaventava, ma non si sono spaventati. 4 maggio è rimasto negli Stati Uniti e 4 maggio rimarrà, e poi uscirà anche in Italia quasi in contemporanea, per quello che sono le mie notizie. Quindi comunque anche lì, in questo momento sappiamo che Relativity ha perso la sua battaglia, rinunciando. Ora vedremo che cosa accadrà, perché nel caso delle Biancaneve c'è un particolare da chiarire, un particolare da esaminare, sempre per le ragioni artistiche. In quel momento non c'erano film su Biancaneve, e Mirror Mirror si è esposto anche il rischio di tastare l'interesse del pubblico verso il personaggio. Cioè, in qualche modo, a differenza di Civil War e Batman v Superman, che hanno dei fandom, che hanno in qualche modo dei mondi separati e quindi possono attrarre sia lo stesso pubblico ma anche pubblici diversi, Biancaneve, vediamo se il grande pubblico è interessato. Con questo gioco si è esposta prima Relativity con un prodotto scadente. Il risultato negativo ha fatto sì che Universal magari sistemasse il tiro, realizzasse un film leggermente migliore. In questo caso non credo che ci siano cose di questo genere, perché Batman v Superman e Civil War hanno, se per quanto raccontino da un certo punto di vista la stessa storia, cioè la storia di supereroi che si picchiano, in qualche modo sono comunque dei prodotti differenti, quindi non dividono completamente, almeno hanno i loro fan specifici. D'altra parte comunque dividevano in grosso nel pubblico. Se il 4 maggio nei multisala statunitensi e italiani ci fossimo trovati Batman v Superman e Civil War, sicuramente avremmo fatto tutta una scelta. Noi fan magari saremmo andati a vedere sabato uno e domenica l'altro, ma il non fan che decide di vedere un film al sabato o un film la domenica avrebbe scelto, e quindi comunque uno dei due avrebbe perso. Chiaramente non è prevedibile chi avrebbe perso di più. In questo caso anche qui si sono ritirati e hanno deciso di rinunciare alla... Come dicevo, il winner is Biancaneve il cacciatore, perché non solo ha vinto la sua battaglia in termini di incassi, ma alla fine è stato annunciato un prequel che ha dato vita a un franchise cinematografico, mentre l'altro film in qualche modo non ha dato vita a niente, perché non è stato quel grande successo che si aspettavano. E quindi non ho detto tutto quello, perché francamente annoiarvi con formalismi non mi interessava, però penso che 20 minuti erano quelli che mi prefiggevo, a dire la verità. Non avevo bisogno di più, di forse mezz'ora. Che mi dite, se qualcuno comunque questo è il modello, questa è la curiosità matematica che quello che alla tre vorrei dire, appunto, è che questa teoria, che è una teoria matematica, in realtà è una teoria economica, perché per esempio tutte le sue applicazioni hanno consentito a Nash di vincere il premio Nobel, non per la matematica che non esiste, esiste appunto la medaglia Fitts, ma il premio Nobel per l'economia. Quindi, per quanto si pensi che gioco sia una parola associata, quindi, a, come ha fatto Gino, agli scacchi o a cose ludiche, in realtà se qualcuno volesse approfondire i manuali o i libri di teoria dei giochi anche a livello divulgativo, non dico quelli a livello matematico, scoprirebbe che sono essenzialmente dei vademecum di strategie aziendali, vengono usati in ricerca operativa, in studi microeconomici e macroeconomici. Quindi comunque non è ludica, ecco, la teoria dei giochi, è tutt'altro che una materia su cui ridere o che provoca divertimento, ma se male applicata può portare anche a perdite da parte delle major o da parte di chi non gioca opportunamente. Ma secondo me è molto più diffuso questo comportamento. Allora, in realtà secondo me comunque empiricamente si lavorava sempre sul concetto: vediamo cosa succede a Natale, vediamo chi si presenta a Natale. È chiaro che empiricamente è un modello facile da osservare. 52 settimane, alcune settimane sono calde, altre sono inutili. In Italia, per esempio, non abbiamo 52 settimane, in Italia ne abbiamo almeno 8 in meno vere, perché è inutile dircelo, sono 20 anni che ci dicono che la stagione aumenta a luglio ad agosto. In realtà ad agosto i cinema chiudono, forse qualcosa esce a luglio, ma stiamo parlando di un mercato in cui appunto cose come Guardiani della Galassia vengono spostate da luglio a settembre perché non c'è mercato. Quindi comunque si è sempre fatto. Che poi si faccia con un formalismo, sicuramente forse un'osservazione più recente, perché appunto più recentemente una classe di... Considera che Nash ha vinto negli anni 60 la medaglia, il Nobel, cioè la teoria dei giochi è diventata di diffusione popolare a livello di nomea grazie al film, per esempio, negli anni 90, e di diffusione quindi comunque in quel periodo presso anche gli studi economici, presso quella che è la generazione di executive che è arrivata poi al potere nelle varie major. Quindi di questo si parla. Empiricamente è sempre stato un gioco ad accaparrarsi le migliori settimane. Attenzione, noi parliamo comunque di situazioni in cui questo gioco cooperativo funziona. Questo gioco cooperativo, anche lì, questo articolo, per quanto interessante, non tiene conto di una realtà distributiva. Se noi confrontiamo Relativity e Universal, possiamo confrontare delle major. Se confrontiamo DC Comics e Marvel, confrontiamo delle grosse major, quindi confrontiamo due realtà. Ma un piccolo non può di suo certe volte decidere la settimana, per quanto sia possibile. Certe volte il distributore gli dice: senti, io ti posso mettere a ottobre, ti posso mettere a gennaio, a febbraio, ti posso mettere anche contro Star Wars. Sì, ma io ho un prodotto di fantascienza fatto in economia, non è esattamente un concorrente di Star Wars. Però non c'è niente da fare. Tu non sei la mega produzione, il distributore ti impone una data in contemporanea alla grossa produzione e tu prendi legnate. Ex Machina non è andato benissimo, perché non mi ricordo, c'è forse qualche film Marvel in contemporanea. Cioè, ci sono delle situazioni per cui ti ritrovi i cartoni animati non Disney che escono a Natale in contemporanea al prodotto Disney quasi sempre prendono legnate per la mancata esposizione. Lì non possono decidere di sterzare, di muoversi, di anticipare. Queste strategie da gioco del pollo non le possono fare, gli costringono, li mettono metaforicamente su una macchina e gli dicono: tu vai verso questa casella che è questo giorno. Sì, ma c'è Brave. Non mi interessa, io ti posso dare questo spazio perché non hai questo potere. Quindi anche lì, se sicuramente una grossa major può fare delle strategie, il piccolo si ritrova con un mercato che impone delle situazioni, perché è così. non è, molti film non vengono neanche venduti, se, o meglio, vengono venduti ma non distribuiti. Nei pacchetti che comprano i distributori ci sono dei film che non escono mai perché non riescono a piazzarli. E però che fa? Chi li ha prodotti ha perso soldi, ma non può fare altro. Ma tu preferisci avere la sala con un prodotto Disney e quindi dare i tuoi due schermi al prodotto Disney e a una commedia che magari avrà un suo pubblico, o darla al prodotto Disney e al prodotto indipendente? Sì, se io ho una terza sala forse lo faccio, però appunto non ho tempo, non ho modo per esempio di programmarlo in un momento in cui non c'è il prodotto Disney, perché magari a gennaio esce Zalone, per esempio, ecco, e quindi allora siamo lì. Io improvvisamente mi trovo una terza sala che non piccola, ci sono multisala che hanno, non so da queste parti, ma a Milano c'è un multisala, l'Odeon, che ha delle salette che sono delle fogne praticamente, e ti dico, sai, io la devo occupare, non ci posso mettere il grosso film perché ho 100 posti, ti do una sala da 100 posti. Cioè il distributore comunque interessa fare i grossi incassi con i grossi film. I filmetti, quelli che considera filmetti perché commercialmente non riesce a venderli o vendono molto meno, sono comunque un rischio di perdita. E boh, è legittimo dire, ci sono sale che invece fanno politiche che tentano di valorizzare le uscite minori. Lo fanno, è un rischio imprenditoriale. Esiste anche queste sale. Con alcune sale, per esempio, trasformate in multisala, molto spesso si ha il film indipendente proprio per questo motivo. Ma guarda, poi anche lì chiaramente ci sono appunto i distributori che impongono la loro perché puntano sui grossi film, le sale che puntano sui grossi film, ma altre che puntano perché fidelizzano il loro pubblico. Per questo dico che il modello matematico ha una sua valenza, ma poi si confronta con singolarità, casi. Io parlo del caso più generico, perché il gestore del multisala chiaramente fa più un discorso relativo al qui e ora che non al film di seconda, per esempio quella che una volta era la seconda o la terza visione. Quindi poi i casi in cui questi giochi hanno un loro valore, però voglio dire, per quanto sia brutto dirlo, la sala parrocchiale che fa 100 posti per 3 giorni alla fine è una virgola, un decimale negli incassi. E sicuramente, se per esempio arriva un film de sé che magari è un grosso successo per il cinema appunto più piccolo, però se non è passato nei grossi film, non ha avuto visibilità nelle grosse catene, non ha avuto la visibilità adeguata, non è riuscito neanche a riprendersi i soldi, perché non puoi fare 3 giorni in un cinemino e guadagnare quello che serve per riprenderci. Quindi anche lì, per esempio, mi è venuto in mente proprio un caso di un cinema semi-parrocchiale di Palermo, un cinema dove Letizia voleva organizzare una rassegna il lunedì sera, serata considerata morta. Quel cinema era legato a un contratto in esclusiva con un grosso distributore, Rai 01, lo dico tanto, insomma, che gli ha detto no, tu non puoi occupare il lunedì con film che non siano 01. Ma io vorrei fare una cosa indipendente, sono un gestore, qual è il problema? No, anche se tu lunedì sei chiuso non mi interessa, ma se lunedì apri e metti un film non 01, a noi non sta bene. Cioè, Perché il distributore, perché ti deve fare queste imposizioni? Non, certo, non si capisce la logica, che cosa perde il 01 se quella sala comunque per esempio è chiusa? Accadono queste cose, cioè questi comportamenti, perché boh, qualcuno si alza la mattina e decide che deve avere la secondo lui la massima visibilità è quella. Sempre un gioco, appunto, ripeto, a chi fa accelera di più, a chi è più forte, a chi sterza dopo. Sì.
Tarantino ha scelto di farne uno il 27 di gennaio, versione inglese, in alcuni cinema selezionati tra l'Italia.
Sì, l'ho visto al mezzo, all'Accademia di Mezzo, esattamente in quella versione.
Sono andato a Bologna anch'io, diciamo,
mattina, alla biblioteca, no, mi pare.
Poi l'ha fatto il 4 di febbraio.
La versione digitale. Ma quelle sono, in realtà queste sono anche lì singolarità. Tarantino non è soggetto, è talmente forte come potere contrattuale che qualunque ragionamento su distribuzioni, su appetibilità, si scontra con la voglia di esprimersi dell'autore, che siccome comunque fa fare molti soldi, ha in questo senso più potere contrattuale per decidere. In quel caso il problema per esempio è stato tecnico. Ormai sale in grado di proiettare un film su pellicola non ce ne sono quasi più, specialmente a 70 mm oltretutto. Quindi in quel caso perché solamente quei tre cinema? Perché in realtà lì ormai ci scontriamo con un altro problema, che è poi quello che appunto sì, ci sono poche settimane, pochi fine settimana, poche occasioni di far uscire film, ma ci sono anche meno sale rispetto a una volta. Sicuramente abbiamo in certi posti abbiamo più concentrazioni di schermi, ma in altri, nei centri cittadini di tutte le grosse città ormai non esistono quasi più schermi. A Milano sta chiudendo uno dei più grossi multisala, che faceva anche una buona programmazione sia di film commerciali che di film meno commerciali, sostituito da un Apple Store, cioè al centro. E tra poco chi vuole andare al cinema a Milano e forse anche a Roma dovrà andare in periferia, nei centri commerciali, perché non ci saranno. Non so, in questo momento esempio, non so se il Barberini esiste ancora, penso che sia diventato multisala a Roma, però ci sono di quello che ho visto delle realtà che gradualmente hanno chiuso, quindi c'è anche questo problema.
Sì. Centro commerciale.
Sì, però è paradossale che il centro commerciale di 18 sale, sempre per questo gioco a chi fa la voce più dura, alla fine programmi su 9 sale il film del momento molte volte, perché offre il film del momento su 9 su 18, e poi magari il cartone animato indipendente prodotto dal tizio francese è la domenica pomeriggio nei primi due spettacoli. Per esempio, cioè anche queste cose, cioè accadono queste situazioni, perché? Perché la sera deve arrivare il grosso film, quindi anche il multisala non ha, certe volte non salvaguarda la possibilità di scelta. Sì, guarda, ci sono, ma anche in Germania ci sono dei bar che ottengono dei sovvenzionamenti statali se mettono una piccola sala. In quel caso, da quello che mi ha detto, io non l'ho visti appunto, ma in quel caso per esempio proiettano film, magari non riescono anche a proiettare film che non si sono visti nei multisala. Queste anche lì, se le legislazioni lo consentiranno, sarà un mercato che rischierà di erodere, però in Italia per esempio credo che in questo momento la SIAE impedirebbe qualunque forma di pubblica diffusione, quindi l'idea che io compro 50 euro per dire e rivendo con il film, però regge con le partite per esempio, con i film nuovi non so, penso che verrebbe caricata di dazi, secondo me, e quindi renderebbe sconveniente questa possibilità. Credo che sia, almeno al momento, credo che sia difficile pensare a un'introduzione in Italia di una cosa del genere, in questi termini. Io ho letto di recente un comunicato stampa che parlava della diffusione in 4K, però anche lì solo in televisori particolari, cioè proiettori e televisori appunto che supportino il 4K, ma di film in contemporanea con l'home video. Quello sì, ok, io ormai sono realtà come Infinity, come Netflix che è arrivata, tante realtà di streaming, arriveranno anche streaming in 4K che potranno essere visti da chi avrà device adatti. Per ora in questo momento vedo l'Italia muoversi sull'home video in questo settore. Non ti nascondo che in questo momento mi è capitato di vedere film in streaming legale in anteprima, nel senso una cosa che mi è capitata è proiezioni stampa non fatte in cinema pubblici, ma con un link a Vimeo con un username e password data ad hoc per vedere quel film. Lì nessuno ha controllato che io, uno, non mi sia scaricato il film. A parte che l'ho potuto scaricare perché con Vimeo ci vuole niente, però c'era una bella filigrana, quindi comunque non è particolarmente interessante. Però due, nessuno ha controllato che io non abbia chiamato tutti i miei amici a casa e detto guardiamoci questo film, dai. Però questi sono casi, diciamo, limite, sono casi che riguardano appunto qualche film su cui non si fa ancora investimento. Cioè ancora in Italia abbiamo un modello legato alla sala, alla distribuzione e quindi a questo modello di sala cinematografica.